Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Quello che il Signore ci dà per dono suo di fare ogni domenica o ogni giorno è di santificare il suo nome attraverso il ricordo del sacrificio del Signore Gesù. È Lui che santifica, ma è Lui che ci ha affidato l'Eucarestia per santificare il Suo nome. Così vogliamo ringraziarlo, dargli lode e chiedere al Signore perdono per la nostra poca consapevolezza di quello che ci è stato messo nelle mani.
Dal libro della Genesi al capitolo 18, i versetti dal 20 al 32. In quei giorni, disse il Signore, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» Rispose il Signore: «Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città?» Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno 40. Rispose: «Non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: «Non sia dire il mio Signore se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: «Non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: «Non sia dire il mio Signore se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 10». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 2, versetti 12-14. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce». Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 11, versetti dall'1 al 13. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli». Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi, infatti, perdoniamo ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
Parola del Signore.
La lettura tratta dal libro della Genesi è in continuazione al tratto che abbiamo letto domenica scorsa, la visita da parte degli angeli, dei tre personaggi, alla querce di Mamre, che questi tre personaggi rendono ad Abramo e a Sara, identificati dall'autore come il Signore che appare ad Abramo. In questa visita troviamo la promessa rinnovata da parte del Signore ad Abramo del figlio, con una data: fra un anno tua moglie Sara darà alla luce un figlio. A questa visita segue l'episodio di oggi, anche se fra il brano di domenica scorsa e quello di oggi in realtà mancano alcuni versetti che sono stati saltati e che io penso siano invece molto importanti, perché nel brano di oggi troviamo l'intercessione di Abramo per Sodoma e Gomorra, ma questa intercessione è legata dai versetti precedenti, ma anche da un versetto che troviamo in realtà nello stesso brano che abbiamo letto, alla presenza di Abramo. È lui che parla con il Signore. Al versetto 20 inizia il brano: disse allora il Signore. A chi? Non viene detto. Se noi leggiamo è evidente che sta parlando con Abramo, però se leggiamo i versetti precedenti questo viene confermato e gli viene dato anche un significato. E nei versetti precedenti appunto abbiamo il Signore che si interroga. Al versetto 17: devo tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare? Mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra, io infatti l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Questi sono i versetti che noi non abbiamo letto e che invece sono molto importanti anche per leggere il testo che abbiamo appena ascoltato. Cioè, proprio perché Abramo è destinato dalla promessa di Dio a divenire una grande nazione potente e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra, troviamo questo brano nel quale Abramo è portato a essere, o meglio, è coinvolto in un qualche modo alla decisione di Dio, attraverso l'intercessione. È manifestazione, è segno di una benedizione grande che ha ricevuto ed è legato perciò a questa. Il brano non dice che Abramo interviene, come sappiamo, a Sodoma viveva Lot, un parente di Abramo, col quale era giunto dalla Mesopotamia, aveva condiviso tutto il lungo viaggio dalla Mesopotamia, e si erano divisi la terra, spartiti. Lot sceglie la vallata del Giordano, Sodoma e Gomorra, perché era molto fertile, e quindi Abramo va nelle alture, nella terra che poi diverrà la terra promessa. Quindi era parente di Abramo e hanno condiviso tante cose insieme. Non si dice, il testo non lo dice, che Abramo intercede per lui, per Lot e per la sua famiglia. Abramo intercede per Sodoma e per Gomorra, queste due città, e per tutte le altre città che poi verranno distrutte. Comunque intercede per queste città, per queste popolazioni. Non è perciò l'atteggiamento di chi può anche in un certo qual modo godere o ritenersi soddisfatto della sventura di chi fa il male, perché Sodoma e Gomorra sono divenute l'esempio della perversione, della depravazione. E quindi perché intercedere per queste città che sono segno del male? Abramo non intercede per qualche città che fa del bene, intercede per le due città che sono segno, esempio di depravazione. E quindi questo è già un atteggiamento sottolineato da parte dell'autore di Abramo. Anzi, appunto, cerca di evitare la sorte cattiva di queste due città. E Abramo insiste su un concetto, su un'idea, mentre parla col Signore, dialoga col Signore. È il concetto che riguarda Dio non può venir meno a un senso di giustizia. Dio non può mescolare la sorte del malvagio insieme a quella del buono. Farebbe un torto, e quindi insiste su questo punto. Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. L'insistenza di Abramo è su questo concetto di giustizia che deve essere anche in Dio, che anche Dio deve rispettare, proprio perché lui, egli è il giudice della terra. E Dio lo accoglie l'argomentazione di Abramo, ci sta, e infatti cala il numero dei giusti necessari per non fare scendere la punizione sulle due città fino a 10. C'è una domanda che noi, alla quale almeno io non sappiamo rispondere: perché si ferma lì Abramo? E questo è un punto che rimane. Perché si ferma lì? Ci sono risposte diverse, però io rimango sempre, mi fermo qua. Comunque il brano sottolinea appunto questo atteggiamento, non ci dice nulla rispetto poi a come andranno le cose. Anche la domenica prossima ho controllato, ci sarà una lettura completamente diversa. Peccato, perché sarebbe stato bene anche leggere come vanno a finire le cose, lo sappiamo evidentemente. I tre personaggi, il Signore scendono nella città, vengono accolti da Lot, però sappiamo che la città, ci sarà un episodio nel quale il Signore salverà solo Lot, perché vogliono abusare degli ospiti di Lot, segno di una perversione sociale, morale, per la quale vengono puniti. Non vengono puniti per la loro idolatria, perché non seguono Dio, perché non seguono la giustizia, perché vanno contro la giustizia, perché vanno contro la giustizia che deve garantire i rapporti fra gli uomini e fra le comunità. Anche questo è, credo che sia molto significativo e importante. Comunque, quello che il brano ci dice oggi è l'importanza della intercessione. Dio ascolta l'intercessione e, stando al testo, non andrà a finire così, non sappiamo, però dalle parole che dice Dio accoglie gli argomenti di Abramo e è disposto a cambiare anche se trova una situazione diversa. Rashi, che ho letto, interpreta in modo, a modo suo, si può condividere o no, perché deve scendere Dio per sapere quello che succede? Forse non lo sapeva, non poteva saperlo, perché scende a vedere? Perché è un'ultima occasione che viene data alle due città per raccogliere la correzione, insomma l'invito del Signore, non lo accolgono e finisce così. Quindi è ancora una visita in vista di un pentimento, di un ravvedimento, di un recupero, così lo interpreta Rashi. Ecco, poi abbiamo nel Vangelo al centro la preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli. E sono i suoi discepoli che gliela chiedono: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Non è a insegnare che bisogna pregare, che si deve pregare, pregavano, andavano al Tempio, seguivano i tempi della preghiera prestabiliti per un pio israelita, non è, e pregavano, erano israeliti, non è che non pregassero e a un certo punto chiedono al Signore: ma non preghiamo, bisogna che preghiamo, dici come fare per pregare. Non è questo il senso, perché pregavano. Il senso della domanda è una preghiera che sia caratterizzata o che caratterizzi la comunità di quelli che ti seguono, il gruppo di quelli che ti seguono, di quelli che credono in te. Come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Da qui impariamo anche che Giovanni aveva, lo impariamo anche da altri testi, aveva una sua comunità di discepoli e insegnava, probabilmente avevano una preghiera appropriata a loro. E Gesù insegna il Padre Nostro, questa è la versione di Luca, più breve della versione che abbiamo in Matteo. Volevo solo, sulla preghiera, osservare l'importanza dei primi versetti legata alla seconda parte della preghiera e a tutto quello che segue, che Gesù aggiunge dopo aver insegnato la preghiera, perché Gesù fa due cose. Chiedono una preghiera, ma Gesù fa due cose. Dice, insegna la preghiera, dà il testo, per così dire, e poi dice un'altra cosa, aggiunge dal versetto quinto: poi disse loro, con l'esempio dell'amico che a mezzanotte va a chiedere un pane, cioè sull'insistenza, sulla necessità dell'insistenza e della perseveranza nella preghiera. Quindi sono due le cose che Gesù dice ai discepoli che gli fanno questa domanda. Una è la preghiera e l'altro un insegnamento su questa insistenza legata alla preghiera. E le due cose vanno legate, vanno tenute unite, a mio avviso. Allora, il contenuto della preghiera: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Le prime due richieste, la santificazione del nome, è Dio che santifica il suo nome. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. La santificazione del nome di Dio legata al regno. È attraverso la santificazione del regno, del nome, che Dio inaugura il regno. E attraverso, è nella santificazione del suo nome in questo mondo che il regno, che deve venire, perché la preghiera ha due valenze. Una per l'oggi e una escatologica, finale. È una richiesta che invoca un momento finale, perché il regno di Dio non è ancora venuto, semplicemente. E quindi è una richiesta per l'oggi, dacci oggi, ogni giorno, il nostro pane quotidiano, ma è anche una valenza escatologica. E allora la santificazione del nome nell'oggi è la venuta del regno nell'oggi. E in parte possiamo pensare, per esempio, anche in Abramo, quello che Abramo compie, l'intercessione. Ogni atto che corrisponde alla santificazione del nome, e troviamo, non c'è una, noi tutte le domeniche diciamo la messa e santifichiamo la domenica e santifichiamo il nome, è vero, ma non è l'unico atto di santificazione del nome. Ci sono anche tanti altri momenti, atti degli uomini, attraverso i quali Dio santifica il suo nome. E quello di Abramo è stato un esempio. Possiamo anche pensarlo così. Il regno che viene nel tempo come segno nell'attesa della venuta finale. Quello che dice nella parte finale, la preghiera, perdona a noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Sono preghiere forse che rivolte non solo alla comunità dei discepoli ma a tutti, in prima persona plurale, perdona i nostri peccati, insomma, anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, infatti è diverso da quello che dice Matteo. Matteo dice come perdona i nostri peccati, come noi perdoniamo, e l'esortazione di Gesù sarà sulla necessità del perdono, del perdonare perché Dio perdoni. E qui è un po' diversa, come viene presentata qui la preghiera del Padre nostro, come noi la chiamiamo, al versetto 4, perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore. Era l'insegnamento di Gesù questo, perdonare il perdono, era l'insegnamento di Gesù e dobbiamo immaginare che la comunità di Gesù dei discepoli lo esercitava, altrimenti che insegnamento era? E qui viene utilizzato come argomento perché Dio perdoni i nostri peccati, è la sequela dell'insegnamento. E non abbandonarci alla tentazione o alla prova, non lasciarci entrare. L'ultima richiesta nella tentazione, nella prova finale, quella, la grande prova. E poi abbiamo le parole di esortazione nella perseveranza. E termino concludendo con una osservazione. Qui i discepoli chiedono una preghiera che sia caratteristica. Ma che cosa abbiamo qui? Che caratterizzi il gruppo dei discepoli di Gesù. Era una preghiera che andava bene anche per tanti altri. Era la preghiera, la possiamo chiamare anche la preghiera del pio israelita, del pio giudeo. Tutti erano, è un insegnamento che vale per tutti. E questo mi pare davvero, meno l'ho letto così questa volta, molto bello, è importante, è inclusivo. L'insegnamento di Gesù è per Israele, non è solo per i suoi, è per tutta la sua comunità, è per tutto il popolo, per tutti quelli che vogliono seguire la volontà del Signore e santificare il suo nome.